Allora, lunedì 10 settembre 2018, ore 18:40, oggetto convocazione della seconda commissione consigliare, componenti effettivi Zanardi Matteo, Ferrari Marco, sono presenti il sindaco Diaci Enrico, l'assessore Susanna Bacchelli, il responsabile ufficio programmazione e gestione territorio architetto Pivetti Mara e con Maria Vittoria.
Maria Vittoria non c'è perché è ammalata.
Ok.
C'è Federica Freddi.
È presente Federica Freddi. I punti per la trattazione dei seguenti oggetti sono: primo punto, ricostruzione post-sisma, e al secondo punto dell'ordine del giorno è proposta di istituzione di un paesaggio naturale seminaturale protetto nel medio e basso corso del fiume Secchia, ai sensi degli articoli 50-52 della legge regionale numero 6/2005.
Bene, buonasera a tutti. Due parole veloci di introduzione, in quanto poi l'architetto Mara Pivetti farà una illustrazione puntuale di tutti i risultati ottenuti in questo anno in cui abbiamo lavorato insieme. Posso già anticipare che è stato un anno faticoso per tutti, per me in primis, perché inizialmente ci ho messo un po' a rodare, a cercare di capire come funzionavano le cose, a comprenderci, no, in quelle che erano le esigenze della Giunta, nei confronti dei modi di affrontare le pratiche della ricostruzione. Guardando i risultati ottenuti, non posso far altro che dire di essere soddisfatta, molto. Più che altro proprio perché mi sono trovata ad essere ascoltata e supportata in tutta l'attività svolta durante quest'anno. Quindi adesso insomma lascio la parola direttamente all'architetto, in modo che spieghi in maniera più puntuale quelle che sono state le disamine di tutte le pratiche e i risultati che abbiamo ottenuto.
Allora, buonasera. Allora, diciamo che questa serata è sulla linea della continuità con quanto avevamo fatto negli anni precedenti, in quanto sia nel 2015 che nel 2016, intorno alla fine di giugno e primi di luglio, facevamo sempre la commissione consigliare per fare il punto sulla ricostruzione. L'anno scorso, in concomitanza della tornata elettorale, non è stato possibile. E quindi diciamo che riprendiamo il filo conduttore con questa commissione consigliare. Quindi nelle slide che vedremo abbiamo comunque fatto il punto alla stessa data circa per tutti gli anni. Direi che iniziamo prima con le slide riferite all'anno, poi ci sono all'ultimo anno, poi ci sono nelle slide si vedranno in piccolo, ma poi abbiamo un file dove si vedono un po' più in grande i raffronti dello stato dell'arte alla scadenza del 30 giugno di ogni anno a partire dal 2000, dall'anno 2014-2015. Quindi partendo dalla prima slide, questa slide rappresenta sostanzialmente la situazione a bocce ferme. Il 31 ottobre c'è stata la scadenza definitiva della presentazione delle istanze e quindi siamo certi che non ne entreranno più. C'è stata una piccola coda che è stata regolarizzata con un'ordinanza di aprile di quest'anno, nel senso che il commissario ha consentito con l'ordinanza 12 di comunque presentare delle richieste al sindaco di autorizzazione tardiva a presentare l'istanza, motivando il perché non era stato possibile presentare entro il 31 ottobre, ed il sindaco poteva o non poteva poteva autorizzare la presentazione dell'istanza. Ne sono pervenute 8, di queste 8 2 sono state rigettate perché non avevano i requisiti previsti dall'ordinanza. Una è stata sostanzialmente convalidata perché era già stata presentata ma in ritardo, era stata accettata perché era una pratica importante, faceva riferimento al Cinema Lux di all'immobile del Cinema Lux di Rovereto e quindi l'avevamo comunque accettata con riserva e quindi questa è stata convalidata. E quindi di queste 8, 5 per 5 di queste 8 è stata autorizzata la presentazione che dovrà avvenire entro 90 giorni dal momento dell'autorizzazione. Quindi in questa torta voi vedete che la parte viola sono 807 istanze e sono quelle attualmente in gestazione dall'ufficio, dall'inizio, 5 quelle che devono ancora attese, che devono essere presentate, 850 fa parte di quel calderone di ordinanze di inagibilità, le circa 1662 iniziali, per le quali non si è concretizzata un'istanza MUDE propria, perché in questo contenitore ci stanno ordinanze relative di inagibilità relative alle pertinenze degli immobili e queste pertinenze sono entrate con l'immobile principale. Ci stanno ordinanze che hanno a che fare con pratiche che sono entrate a sfinge. Ci stanno ordinanze che hanno a che fare con immobili che avevano pochi danni e quindi non sono state presentate perché magari hanno utilizzato le detrazioni fiscali, e ci stanno anche pratiche che non sono state presentate. Quindi diciamo che lo stato definitivo della ricostruzione per quanto riguarda la piattaforma MUDE e quindi la prevalenza della residenza sono le al momento le 807 più le presunte 5 che arriveranno entro novembre all'incirca. E passiamo alla slide successiva, dove riusciamo a vedere qual è lo stato delle pratiche, quindi calcolato sulle 807 che abbiamo attualmente in gestazione. Qui anziché il 30 giugno abbiamo fatto il 31 luglio perché tanto la differenza era irrisoria. La torta è suddivisa in diverse parti. Rispetto al passato, dove avevamo individuato anche quelle che erano le pratiche che erano state rigettate, le abbiamo ritirate o archiviate, le abbiamo depurate perché avrebbero falsato il dato. Quindi in questo momento delle 807 pratiche attive siamo in questa situazione. 45% dei lavori sono conclusi. 22% sono con l'ordinanza di contributo emessa e quindi hanno i lavori in corso. Un 2% sono le ordinanze di contributo relative all'aiuto di Stato. Vedete nel titolo sono 18 e queste sono sostanzialmente il 2% del totale. Poi c'è la restante parte dove è il giallo e l'arancione, dove si restituisce il dato di quelle che sono ancora in corso di istruttoria e si restituisce il dato di quante sono quelle che sono in questo momento sulla scrivania del comune, che è il 13%, di quelle che sono sulla scrivania del professionista, ed è il 18%. Lo vedremo meglio in una slide successiva. Questa tendenza, queste percentuali, le ultime due che ho detto, vedono in questo anno un'inversione di tendenza. Negli anni pregressi è sempre stata a sfavore del comune questa percentuale. In questo momento si è ribaltata completamente, sono più le pratiche che sono in attesa di integrazione del professionista rispetto a quelle che abbiamo in gestazione come comune. Quindi questa è la situazione attuale. Poi vedendo successivamente i raffronti tra i vari anni vedremo meglio l'evoluzione che c'è stata da quando abbiamo cominciato a fare questo tipo di statistiche, ovviamente non dall'inizio, perché all'inizio le statistiche non erano sicuramente una priorità per noi, ma la priorità era rilasciare le ordinanze di contributo. Passando alla slide successiva possiamo vedere un raffronto tra il 2017 e il 2018 relativo a tutte le pratiche edilizie che sono correlate alle richieste di contributo. Ho fatto gli ultimi due anni per far capire un po' cosa significa, cioè la torta registra quello che ha a che fare con l'anno. Anche qui vedremo successivamente una slide dove vedremo invece un'evoluzione dall'inizio ad oggi, dove si può comprendere come anche le pratiche edilizie correlate alla pratica di contributo abbiano avuto un'evoluzione dal semplice al complesso. E vediamo che nel 2017 abbiamo ancora praticamente le comunicazioni inizio lavori sono ridotte a zero ed sono le pratiche più semplici, quelle che avevano a che fare con la riparazione dei danni e il rafforzamento locale, mentre vediamo che c'è una percentuale molto elevata di segnalazioni certificate di inizio attività, un 86%, e un buon 14% di permessi di costruire. Nel 2018 sono praticamente azzerati gli ingressi dei permessi di costruire, ma è banale dire questo perché tutte le pratiche sostanzialmente leggere e pesanti sono state presentate entro il 2017 e quindi ovviamente nel 2018 è entrato pochissimo, cioè qualcosa che aveva a che fare con le tardive. Rispetto alle pratiche della ricostruzione, appunto, ogni pratica di contributo, come abbiamo detto, ha un titolo edilizio che serve per eseguire l'intervento edilizio. Poi spesso succede che, correlato sempre alla pratica di richiesta di contributo, ci sia anche la presentazione di una sanatoria. Per normativa statale non è possibile concedere contributi pubblici a edifici che non abbiano uno stato legittimo, edifici che presentino delle situazioni di irregolarità edilizia. Quindi un'altra attività importante che è svolta dall'ufficio è proprio collegata all'istruttoria delle sanatorie. Come vedete, sulle 807 pratiche attive di richiesta di contributo, 30% è l'incidenza delle sanatorie sul totale. Le sanatorie a volte sono molto semplici, ma per la maggior parte sono molto complesse e quindi non è neanche sempre facile trovare il modo di sanare alcune situazioni. Cerchiamo di fare il possibile, ovviamente, per salvaguardare l'interesse del cittadino a mantenere un patrimonio edilizio che abbia in proprio possesso da molto tempo. Diciamo che la normativa ultimamente, soprattutto quella regionale, ci è venuta in soccorso, in aiuto, soprattutto sulle pratiche più vecchie, in quanto ha definito alcune modalità per poter ritenere legittimo uno stato che, anche se non era propriamente, anche se oggi non è propriamente così come era nelle carte pregresse, però qualora ci sia stato a suo tempo un sopralluogo del comune o un sopralluogo anche di un ufficiale sanitario e sia stata rilasciata un'abitabilità, in quel caso è possibile ritenere l'edificio legittimo così com'è, e ammesso che le differenze siano di scarsa entità. Quindi diciamo che la situazione si è un po' semplificata ultimamente, è comunque un'incidenza importante perché le sanatorie comportano un lavoro molto ingente, soprattutto sulla verifica delle pratiche pregresse. Ecco, qui ci sono, in questa slide ci sono appunto i raffronti sui 4 anni, ma magari li guarderei meglio con le slide successive, in modo che si riesca a leggere anche quello che c'è scritto. Invece, salta questa, andiamo a quella dopo. Questa è semplice da capire, nel senso che, anche se non si riesce a leggere tutto quello che c'è scritto, sostanzialmente qui si vede l'excursus dei titoli edilizi correlati alle richieste di contributo, partendo proprio dal 2012. Sulla destra vedete tutte le annualità precedenti all'ultima, che è quella del 2018 sulla sinistra. Quindi sulla destra vedete che la prima torta in alto, riferita al 2012 e del 2013, vede una percentuale del 72% di comunicazioni inizio lavori, i permessi di costruire un 7% e le SCIA un 21%. Arriviamo al 2017, dove sostanzialmente le CIL, che erano un 70% all'inizio, tutte correlate ai livelli operativi B, C ed E0, si azzerano completamente e mano a mano aumentano i permessi di costruire e le SCIA. Quindi si capisce l'evoluzione dal semplice al complesso, proprio anche verificando i titoli edilizi presentati. Ovviamente dove c'è il permesso di costruire significa che abbiamo a che fare con edifici che non sono uguali a quelli precedenti. Sono edifici che hanno avuto delle trasformazioni sia planimetriche che volumetriche, e quindi non è stato costruito il com'era e dov'era, ma è stato costruito il dov'era ma non il com'era. Questo lo dico perché anche questo è un elemento rilevante rispetto al carico di lavoro degli uffici, poiché un edificio che non sia esattamente come era prima vuol dire comporta l'effettuare un'istruttoria urbanistico-edilizia completa, perché spesso e volentieri cambiano le distanze dai confini, cambiano le altezze, cambiano alcuni parametri, quindi è necessaria un'attività istruttoria importante. Capite che, data la rilevanza dei permessi di costruire, soprattutto nel 2014, 15 e 16, capite che le pratiche che non sono il com'era e il dov'era sono state parecchie. Nella slide successiva c'è un raffronto per far capire anche sempre l'incidenza delle sanatorie sulle richieste di contributo. Solo a differenza di un anno, quella sulla sinistra era il 31 maggio 2017, avevamo un'incidenza del 18% delle sanatorie. Quella sulla destra del 2018 passiamo al 30%, quindi questo significa che anche in quest'ultimo anno sono aumentate le pratiche di richiesta di contributo, ma sono anche aumentate le pratiche di sanatoria. E da ultimo, una rilevazione che avevamo fatto per il 2016, che è quella che è a sinistra, dove avevamo fatto un calcolo di quanti erano gli incontri, non le ore, gli incontri dedicati al ricevimento di tecnici e cittadini. Nel 2016 avevamo avuto, tra me e il responsabile e Federica e Maria, Federica la geometra Freddi e la geometra Vittoria, complessivamente avevamo fatto 851 incontri. Se uno fa i conti di quanti giorni ci sono in un anno, ecco, può in un qualche modo stabilire una media degli incontri con tecnici e cittadini. Ripeto, non sono ore, ma sono fisicamente incontri, quindi ad ogni incontro poi corrisponde un'entità di tempo che può andare dalla mezz'ora all'ora ogni singolo incontro. Abbiamo fatto la stessa verifica dal 1 luglio del 2017 al 30 giugno del 2018, quindi abbiamo saltato un anno sostanzialmente, da metà 2016 a metà 2017, e abbiamo aggiunto anche gli incontri che in questo anno ha fatto l'assessore, con cittadini o con tecnici. Diciamo che come attività di ufficio è leggermente diminuita, ma abbiamo anche avuto un mese e mezzo circa a seguito delle elezioni, nel quale avevamo diradato gli incontri per tutta una serie di problematiche che si erano profilate, e in ogni caso comunque anche in quest'ultimo anno complessivamente l'entità degli incontri è abbastanza rilevante, sono 894, ripeto, compreso quelli fatti dall'assessore, che a volte le ha fatti singolarmente, a volte alla presenza di qualcuno di noi. Questo si apre l'altro file dove vediamo le statistiche sulle quattro annualità, diciamo. Ok, se guardiamo questo raffronto, ci sono una serie di commenti anche a fianco delle torte. Stiamo facendo il raffronto tra la prima slide che avevamo visto, cioè il totale delle inagibilità e il totale delle pratiche presentate. 30 giugno era l'anno di 2015, era l'anno di partenza, e quelli erano i primi dati che avevamo mostrato alla Commissione. Come vedete, tra il 2015 e il 2016 c'è stato un notevole incremento, perché in un anno sono entrate 172 pratiche, e di queste 172, 100 solo in un mese. E questo era dovuto alla scadenza del 30 aprile, c'è stata un'ordinanza del commissario che ha imposto questa scadenza soprattutto per i contributi alle seconde case, e poi un blocco per le richieste del produttivo Sfinge. Quindi alla data del 30 aprile, nell'arco di un mese, sono entrate 100 domande, tutte in un botto. E questo ha rallentato, per non dire paralizzato, il lavoro degli uffici, perché poi si è parallelamente innescato un meccanismo anche di riduzione del personale, dovuto o a maternità o a persone che si sono trasferite in altre situazioni, e quindi a una difficoltà di sostituzione del personale. L'effetto del 30 aprile ha avuto degli strascichi anche in tutto il 2017, perché le famose 100 pratiche entrate in un mese ovviamente si sono sommate a pratiche che già erano in istruttoria a carico di ogni singolo tecnico istruttore, e quindi c'è stato veramente un rallentamento di tutta l'attività molto molto importante, e soprattutto c'è stato poi, a seguito anche di questa cosa qua, uno stop anche da parte dei tecnici privati alla presentazione delle istanze, cioè sono rallentate notevolmente, salvo che poi c'è stato di nuovo un picco alle due scadenze dell'ultima ordinanza, che erano il 30 giugno 2017 per le unità minime di intervento e il 31 ottobre 2017 per tutto il resto. A quella data, la data del 31 maggio 2017, le pratiche teoriche ancora in attesa in base un po' alle prenotazioni che erano state inviate dai professionisti e a quello che era in un qualche modo rimasto fuori dalla presentazione delle stanze precedenti, e le pratiche teoriche ancora in attesa erano 184. Il dato che abbiamo messo in questa terza torta è relativo al 31 maggio. Erano dati che avevamo predisposto per la chiusura della legislatura precedente, e quindi non abbiamo poi aggiornato al 30 giugno perché di fatto non era cambiato poi tanto. Quindi, essendo il 31 maggio, non si era ancora effettuato su questa torta il picco di entrata del 30 giugno e del 31 ottobre. Erano dei picchi attesi. Ecco, in realtà, delle 181 pratiche che ci attendevamo, possibili, avevamo già preventivato che non sarebbero entrate tutte, ma in realtà l'ingresso è stato comunque molto inferiore al previsto, e quindi lo stato finale è effettivamente quello che abbiamo visto nella prima slide. Allo stato attuale 807 sono quelle consolidate e 5 sono attese. Diciamo che la differenza tra le pratiche attese, le famose 181 dell'anno scorso, e quelle effettivamente arrivate è dovuta in parte a una situazione fisiologica, cioè era evidente che non tutte sarebbero state presentate, in parte perché le UMI che sono state presentate prevedono degli accorpamenti di edifici e quindi entrano con una sola pratica, e in parte perché qualcosa probabilmente non era stato preventivato chiaramente su chi poteva o non poteva presentare. Avevamo a suo tempo anche inviato dei solleciti, dei promemoria al fatto che fosse l'ultima scadenza, ma comunque questo direi che è effettivamente lo stato finale. Se andiamo al raffronto successivo, nelle prime due in alto, che fanno riferimento alla prima commissione del 30 giugno 2015 e l'altra la seconda commissione del 30 giugno 2016, ecco, qui vedete ancora quel famoso 5% di pratiche ritirate o archiviate, che in un qualche modo hanno leggermente falsato i dati anche sui lavori conclusi, sulle cambiali emesse, perché erano nel calderone complessivo. Nelle due torte finali, quella del 31 maggio 2017 e quella del 31 luglio 2018, le abbiamo eliminate, e quindi vediamo dei raffronti più paritari sostanzialmente. Rispetto alle ultime due, sulle quali, ecco, cioè, volevo evidenziare sulla parte destra della torta quello che dicevo prima, cioè come sia il secondo anno che il terzo anno rendicontato qua si vedesse come la pratica il maggior numero delle pratiche in istruttoria fossero sulla scrivania del comune e il minor numero sulla scrivania del professionista. Vedete 13 e 22, 8 e 20. Nell'ultima vediamo l'inversione di tendenza, cioè viene sostanzialmente completamente ribaltato il rapporto. In questo momento sono più le pratiche in attesa di integrazione rispetto a quelle che abbiamo in gestazione noi. Sulla parte sinistra della torta, la parte in blu, quella relativa ai lavori conclusi, sembra esserci stato una riduzione dei lavori conclusi che passerebbe dal 53 al 45, ma questo è un effetto relativo allo stato delle pratiche, cioè il 53% dei lavori conclusi era relativo alle 738 pratiche che avevamo in quel momento. Oggi ne abbiamo 807, quindi la percentuale cambia in relazione a questo fatto, cioè che c'è un numero di pratiche di riferimento su cui calcolare la percentuale che è diverso, oggi è molto più alto. E quindi lo stato ad oggi abbiamo un 45% di lavori conclusi sul totale delle pratiche arrivate. E quindi sul totale delle pratiche della ricostruzione, piattaforma MUDA, ribadisco. Abbiamo un 22% di pratiche con lavori in corso, e quindi la cambiale è stata emessa e i lavori sono iniziati. Alcuni possono essere all'inizio, alcuni possono essere prossimi alla fine. Poi abbiamo un 2% di ordinanze di contributo rilasciate che non c'erano negli anni pregressi relative agli aiuti di Stato, queste sono relative a istanze nelle quali il beneficiario è un'impresa un'impresa che faccia parte del settore produttivo, commerciale o direzionale. Sono escluse da questo 2% le imprese agricole. Per queste c'era la scadenza del 30 giugno, tassativa, altrimenti si perdeva il contributo. Era necessario acquisire un codice di registrazione nazionale di queste istanze, di queste ordinanze, e quindi queste sono state tutte rilasciate entro il 30 di giugno, ma sono provvisorie, nel senso che tutte avevano ancora l'istruttoria in corso, o perché erano appena state presentate, o quindi stiamo parlando del 31 di ottobre. Ricordo a tutti che nonostante la scadenza sia una, che in questo caso è il 31 ottobre, le pratiche che vengono rifiutate in prossimità della scadenza perché non sono complete o per altri motivi potevano essere ripresentate entro 30 giorni, quindi a seconda della data di restituzione al professionista abbiamo avuto ingressi di pratiche anche ai primi di dicembre. Poi c'è il Cinema Lux che è addirittura arrivato a gennaio, ma è un caso particolare, ecco. E quindi alla data in cui abbiamo emesso le cambiali, abbiamo emesso queste ordinanze di contributo, e il 30 giugno è stata quella definitiva. Noi abbiamo dovuto fare entro il 20 di maggio una preordinanza di assegnazione da inviare alla regione per acquisire questo codice, e solo una volta acquisito il codice abbiamo potuto poi emettere l'ordinanza vera e propria. Quindi queste anche queste 18 istanze molto complesse hanno portato via veramente tanto, tanto impegno e tanto lavoro. Mi premeva dire un'altra cosa che non ho detto subito, ma è scritta nella pagina successiva, quella sui titoli edilizi, ma i titoli edilizi che abbiamo evidenziato qua sono relativi alla piattaforma MUDE. Dobbiamo anche sempre ricordare però che la ricostruzione non è solo MUDE. Abbiamo tutte le istanze che hanno proprio titoli edilizi che hanno a che fare con le richieste di contributo che sono andate in regione, che siano sia produttivo, direzionale o commerciale o agricolo. Una buona parte di pratiche della ricostruzione sono andate a Sfinge. Rispetto a queste, l'ho scritto nel tassellino dentro al titolo edilizi, cioè abbiamo le posizioni sfinge aperte, sono 209, sulle quali abbiamo verificato il titolo edilizio. Quindi se sommiamo le 807 più le 209, la ricostruzione complessivamente del Comune di Nove va oltre le 1000 pratiche. E io ho scritto 209 perché in realtà sono le posizioni riferite al singolo soggetto, così come in teoria uno potrebbe pensare che sono 807 i titoli edilizi relativi alla ricostruzione. In realtà sono molti di più, perché questo è il primo titolo edilizio. Poi successivamente, nel corso dei lavori, arrivano le varianti, che a volte sono una, a volte sono due, a volte sono tre, arrivano le agibilità, e quindi capite che poi i titoli edilizi correlati a una pratica della ricostruzione si moltiplicano, diventano n titoli edilizi durante l'esecuzione dei lavori. E complessivamente tenete conto che ogni singola pratica al 95%, cioè delle pratiche, hanno necessità di una variante finale. Sono pochissime quelle che non hanno avuto necessità di variante, probabilmente sono prevalentemente quelle dei danni leggeri iniziali, o comunque quelle pratiche in cui è stato eseguito esclusivamente un miglioramento sismico, perché invece nel caso in cui abbiano demolito e ricostruito o fatto ristrutturazioni importanti, una variante almeno è fisiologica, ma a volte sono anche due, a volte anche tre. E poi ci sono le agibilità finali. Quindi questo è un po' l'excursus della ricostruzione a partire dal giugno 2014, diciamo, ad oggi. Non so se ho scordato qualcosa o se c'è qualche domanda, se devo precisare meglio. Ho dimenticato qualcosa, Fede, ma tu che ti risulti? O se servono ulteriori precisazioni, ecco. Io avrei finito comunque.
Ci sono domande? Ok, allora possiamo terminare il primo punto e passare al secondo punto dell'ordine del giorno, della convocazione.
Possiamo chiudere? Avete una presentazione? PC lo chiudiamo?
Allora, il secondo oggetto di questa convocazione è appunto la proposta di istituzione di un paesaggio naturale e seminaturale protetto nel medio e basso corso del fiume Secchia ai sensi degli articoli 50 e 52 della legge regionale numero 6 del 2005.
Bene, allora siamo arrivati alla fine del percorso, almeno della prima parte di questo percorso, per quello che riguarda i compiti delle singole amministrazioni. Ogni comune aveva appunto l'incarico, l'incombenza di non solo di presentare il progetto alla cittadinanza, cosa che è stata fatta, ma anche di approvare una serie di atti in consiglio comunale che dessero poi la possibilità all'ente parco di presentare la proposta e il progetto alla regione. Siamo alla fase conclusiva, la delibera che andrà in consiglio a fine settembre recepisce un po' tutte le osservazioni che sono state fatte dall'inizio del percorso, ma in modo particolare abbiamo implementato questa perimetrazione del paesaggio naturale, includendo alcune zone in più rispetto a quelle che erano quelle previste inizialmente. Inizialmente le aree da inserire in questo percorso erano quelle che facevano parte del fiume, quindi a ridosso del fiume stesso, e che coincidevano con lo strumento urbanistico. abbiamo rilevato come per noi sarebbe importante e opportuno inserire anche alcune altre zone che collegassero il fiume, l'area del fiume, con le zone a ZPS esistenti sul territorio comunale, in modo da passare la gestione di queste zone all'ente parco, che diventerebbe un ente con il quale rapportarsi in maniera più diretta e sicuramente più produttiva rispetto al rapporto che si ha adesso con la regione. Gestire le zone a protezione specifica è abbastanza complicato, soprattutto perché spesso i privati cittadini fanno degli interventi di potatura o di abbattimento delle alberature in maniera acritica e invasiva e soprattutto anche nociva per le aree stesse. Abbiamo visto anche alla Resega i danni che sono stati fatti in maniera ripetuta. Rilevare e fare delle multe diventa molto molto difficile, o comunque fare osservare le norme, perché dico, la regione, interpellata più volte, si è espressa ma non sempre, scarica le incombenze sulle guardie forestali, insomma diventa veramente molto difficile. Poter rapportarsi con un ente come l'ente parco diventa più semplice e immediato, e soprattutto dà la certezza di avere dei riferimenti concreti, delle persone, sappiamo con chi dobbiamo parlare, sappiamo quale tipo di azioni poter intraprendere. Quindi sono stati fatti due suggerimenti in un primo tempo: una fascia sul territorio di Sant'Antonio, che mi va ad intercettare quello che è la zona ZPS del canale, lì cosa c'è? Il Cavolama, esatto. Mentre invece a Novi ci abbiamo pensato solo in un secondo momento, in quanto riuscire a unire due delle nostre zone ZPS attraverso un corridoio favorirebbe sempre questo ingresso nel parco, ma soprattutto darebbe alle aziende agricole coinvolte qualche strumento in più per poter accedere ai bandi regionali, soprattutto a quelli dei piani di sviluppo rurale, perché adesso sono aree che sono già soggette a vincolo di PRG, ma è proprio per questo motivo non hanno possibilità alcuna di intervenire sulla propria proprietà, si devono solo attenere a determinati regolamenti. Inserirli in un discorso come quello del parco, del paesaggio naturale, darebbe la possibilità alle aziende che producono marmellate oppure ortaggi, la vendita al dettaglio di prodotti agricoli, consentirebbe loro di acquisire, se seguono un determinato protocollo, un marchio di eccellenza e di poter vendere i loro prodotti con questo marchio. Quindi ci sembrava un'opportunità interessante da poter proporre anche alle aziende agricole del territorio novese, non solo quelle del territorio di Rovereto. Io per il momento ho concluso, adesso magari nello specifico tecnico entrerà Vanni, mentre invece per quello che riguarda la pianificazione, se ci sono delle domande, l'architetto Pivetti è lei che può rispondere.
Aspettiamo delle domande.
Come prima ipotesi, il tracciato seguiva sostanzialmente il percorso del fiume, gli argini e l'alveo, con poche zone limitrofe. L'ultima ipotesi, come si vede meglio in quest'altra copia, non so se volete seguire alcune copie, le abbiamo, tu Mara lo conosci già, ma sì. In pratica noi abbiamo nel comune, alcune le condividiamo con Carpi, abbiamo tre zone di protezione speciale che sono quella a sud proprio dell'abitato di Novi, quella a sud-ovest che condividiamo con Carpi e con Rolo e poi una a nord dell'abitato di Novi, si vedono quelle tre zone tratteggiate. Queste sono zone di protezione speciale che hanno delle finalità che si sposano a pennello con quelle dell'istituzione del paesaggio naturale e seminaturale. Quindi l'idea di inglobarle nella perimetrazione del paesaggio è un'idea, secondo me, che porta dei vantaggi. Quelli che attualmente hanno i terreni nella ZPS hanno solo dei vincoli. Una volta che si istituisce il paesaggio, questi vincoli si possono tradurre anche in opportunità, proprio perché c'è la possibilità di accedere a delle misure del piano di sviluppo rurale, con anche delle l'accesso alla possibilità di accedere a dei contributi. Questo è un po' la novità della ultima proposta che andrà in Consiglio Comunale. E c'è sì una fascia che collega la ZPS più a nord con quella che condividiamo con Rolo.
Perché è una cosa, la zona stabilisce questi confini qua, ma se qua...
Adesso dalla mappa ci sono questi confini tracciati. E io ero andato anche alla presentazione con agricoltori, molti non erano entusiasti, ma io credo che sia un bel progetto questo qua, poi si convinceranno. Visto che io ho fiducia che si convincano, qualche altro agricoltore che decidesse di entrare successivamente c'è la possibilità di farlo entrare, di cambiare il perimetro di questi qua?
Assolutamente sì. Assolutamente, il perimetro è passibile di modifiche in qualsiasi momento, adesso in qualsiasi momento non è che tutti i giorni si possa andare a modificare, però è uno strumento flessibile che consente di fare degli ampliamenti, fare delle modifiche in generale, possono essere sia ampliamenti che restrizioni in sostanza.
Persone sempre un po' titubanti, ma poi se vedranno che funziona bene, che potranno avere un marchio, potranno avere forse qualcheduno che non era entrato, non era convinto, successivamente si convince, perciò non dirgli potevi arrivare prima, ma era solo questo che mi interessava.
Perché poi collegato a questo c'è tutto il discorso del tracciato delle ciclabili del Secchia. Oltre all'Eurovelo, lo stesso Ente Parco sta portando avanti una progettazione che si chiama Greenway, che prevede l'arrivo in Castelnuovo Garfagnana, passando per San Pellegrino in Alpe. Quindi anche queste sembrano sciocchezze, ma in realtà essere inseriti in un circuito di turismo lento così importante come quello sia dell'Eurovelo 7 che di questo nuovo percorso potrebbe portare alle aziende agricole esistenti sul terreno a una serie di introiti che magari non erano previsti, sembrano poca cosa, ma calcolati su tutto l'anno cambiano il bilancio dell'azienda stessa.
Ecco,
cosa su cui insistere è il fatto che non introduciamo nuovi vincoli, cioè non ci sono assolutamente modifiche in quello che è la normale individuazione del terreno sullo strumento urbanistico, né questo né quello futuro, perciò insomma direi che più di così non si possa rassicurare la gente.
Se non ci sono altre domande, richieste di chiarimento, ok, allora dichiaro chiusa questa convocazione della seconda commissione consigliare alle ore 19:34. Grazie a tutti.